Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, benvenuti a un'altra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214-013 è il numero di telefono che potete usare con Telegram o con un SMS per scriverci durante questa puntata, così come la mail diretta @popolarenetwork.it. Vi invitiamo comunque a scriverci anche a cult@radiopopolare.it per delle richieste di informazioni oppure delle segnalazioni che magari vorrete scriverci in un altro momento, così come potete scriverci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Come al solito ci ritroverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. Veniamo al sommario di quest'oggi. Come sempre parliamo di musica classica in apertura di settimana col maestro Giuseppe Califano. Giacomo Ferraù sarà nostro ospite in rappresentanza della compagnia Eco di Fondo, che ritorna all'Elfo con uno dei suoi spettacoli simbolo. Vi parliamo di una mostra che si tiene al Museo del Violino di Cremona, ma che riguarda una serie di affreschi dei resti di affreschi da una serie di domus della zona per l'appunto del Cremonese. Ce ne parlerà Tiziana Ricci più tardi nello spazio dedicato alle arti visive, e fra poco sentiremo Renata Gorgani in rappresentanza del gruppo che dirige, il gruppo di persone che ha fondato 30 anni fa la casa editrice Il Castoro. Molti di voi magari la conoscono già, anche e soprattutto per la sua produzione molto fortunata, innovativa, intelligente per la letteratura per i giovanissimi. E ci racconterà un po' questa storia che dura 30 anni e che viene festeggiata con una serie di iniziative. Prima però un po' di musica, e allora ascoltiamo per la seconda volta Cult, un brano che trovo molto molto divertente.
Não é uma serpente, é desejo indecente que rasteja na mente. Quero só você, quero só você, quero só você, quero só você. De pedra e lotão e troca de pele em cada estação. Que era só você, quero só. A cobra não é um pitão que devora o refrão dessa louca canção. E xingole cru, que xingole cru, que xingole cru, que xingole cru. A cobra é um corsário, vive dentro do armário, porque não consegue fugir. A cobra é paixão, deixa a vida ilusão, que troca de amor em cada estação. La 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 la. Quando vedo te, quando vedo te, quando vedo te, quando.
E allora questa cover di Cobra, il brano portato al successo dal Rettore, così si faceva chiamare a quei tempi e credo ancora adesso, quella che fu, era stata poi fino a pochi anni prima Donatella Rettore, Rohma featuring Letrux, spero con buona pace di Monica Paes, che saluto, di avere pronunciato correttamente i nomi degli artisti che hanno creato questa cover, davvero divertente, insomma, soprattutto in un post Sanremo così complicato come quello di quest'anno, per tanti motivi, non certo solo per Sanremo, e comunque insomma che il cobra non sia un serpenci, in effetti è un assunto su cui, uno dei pochi su cui possiamo essere abbastanza assertivi tutti quanti, credo, penso, ascoltatori, che siate d'accordo anche voi. E allora adesso concentriamoci sul primo argomento invece della nostra scaletta di interviste. Come vi dicevo, quest'oggi, proprio oggi, il 13 di febbraio, il Castoro compie 30 anni. È un anniversario importante perché sono successe molte cose in campo editoriale da allora. Per esempio, come l'AIE conferma spesso, l'Associazione Italiana Editori, il pubblico dei giovanissimi e proprio anche dei bambini è forse una delle sezioni del mercato editoriale più in buona salute. Sono quelli che leggono di più, grazie anche al fatto che appunto alcuni editori si sono super specializzati, come è accaduto per il Castoro, il primo editore indipendente nel mercato ragazzi, orientato anche al mercato estero, quindi alla promozione degli autori. Sapete che insomma fino a neanche tanto tempo fa spesso i libri per bambini arrivavano dall'estero, anche se noi abbiamo una tradizione gloriosa, insomma, di autori per l'infanzia. Il Castoro dunque esporta anche titoli del proprio catalogo all'estero e si è concentrato anche sull'audiovisivo e sui nuovi linguaggi. Tutto comincia nel 93. Adesso le case editrici indipendenti sono più frequenti. Il Castoro ha avuto anche altre collaborazioni, quella per esempio con la Libreria dei Ragazzi di Milano e di Brescia, e con altri editori come Sonda e Tunuè. Oltre al fatto che tutto il 2023 sarà un anno di festeggiamenti per il Castoro con tante iniziative, noi abbiamo voluto ricostruire la storia di questa casa editrice con una delle persone che c'erano nel 1993 o che ci possono raccontare com'è andata questa piccola grande impresa. Sentiamo.
È stato più che un'intuizione, un divertimento, perché erano 30 anni fa, eravamo molto giovani, un gruppo di amici, e abbiamo saputo che l'allora collana di cinema, il Castoro Cinema, avrebbe chiuso e non avrebbero più fatto quei meravigliosi libri dedicati ai registi. Ah, sì. Che insomma, anche allora erano anche un successo in libreria, e ci siamo detti: ma perché non li compriamo, non compriamo questo marchio, lo facciamo noi? E così è nato tutto, senza che noi ci rendessimo molto conto di che cosa significava far partire una casa editrice, comprare i diritti, comprare i libri, perché abbiamo comprato anche i libri già esistenti della Nuova Italia. Erano 150 titoli e ci sono arrivati 100.000 libri che non sapevamo nemmeno dove mettere, e quindi insomma fu un inizio molto divertente, un po' avventuroso e un po' incosciente.
Ecco, avevate individuato anche una fascia di utenti, quella dei giovani giovanissimi, che a quel tempo non era così definita come è ora, no?
Sì, questo è avvenuto qualche anno dopo, nel senso che all'inizio abbiamo fatto per qualche anno solo libri di cinema, e poi però, siccome appunto da quella avventura un po' così era nata una vera casa editrice, abbiamo pensato che dovevamo un po' allargare insomma il nostro campo di azione, e ci interessavano molto i ragazzi, in particolare i libri illustrati, questo proprio per una passione mia e della mia socia Pico Floridi. E quindi abbiamo cominciato intanto a cercare che cosa c'era già sul mercato, che cosa c'era all'estero che in Italia non era ancora uscito, e allora abbiamo deciso di provare insomma a cominciare con i bambini piccoli, con ecco quelli che leggono appunto gli albi illustrati. Ed è stato anche lì molto, perché noi non sapevamo niente di libri per ragazzi, cioè era una passione ma non era una cosa che appunto avevamo indagato a lungo, studiato, sì. E allora abbiamo deciso di partire con una collana che ci sembrava bellissima, mi sembra ancora bellissima dopo 30 anni, quindi dedicata a degli animali strani, tra cui il plankton, il lumacone, insomma cose un po' bizzarre, dai colori fluo bellissimi, e l'abbiamo messa sul mercato, i librai ci hanno creduto, quindi è uscita anche in tantissime copie ed è stata un disastro. Abbiamo cominciato con un fallimento proprio completo. E per fortuna all'epoca non era, adesso noi possiamo sapere ogni giorno in ogni libreria quali i nostri libri sono stati venduti,
sì.
Potenza adesso del appunto dei sistemi eccetera, all'epoca no, non si sapeva niente, uscivano i libri, poi passavano i mesi e a poco si capiva se era andato bene, se non era andato bene, se... Quindi in quei mesi di intervallo, per capire, abbiamo fatto uscire un'altra collana, questa volta dagli argomenti fondamentali per i bambini, cacche, puzze, queste cose qua, e quella fu un successo clamoroso per tutta la nostra storia, tanto che in occasione dei nostri 30 anni adesso l'abbiamo pubblicata, ripubblicata. E quindi ecco, un disastro e un successo, abbiamo deciso che va bene, c'era anche un successo, quindi abbiamo continuato.
Beh, insomma sì, un successo è un po' riduttivo, capisco insomma l'understatement, ma avete vinto un sacco di premi, siete diventati un gruppo di riferimento per tutto questo settore e non soltanto. E... Allora, giusto appunto, questo è un bambino che non ha letto i libri del Castoro, quello che sta piangendo alle
sono
sue spalle.
Sono in un aeroporto e i bambini detestano gli aeroporti, lo dico per esperienza.
E pochi sono, guardi, l'unico aeroporto carino è quello di Billund, dove ci sono i famosi mattoncini che non posso nominare perché E dove è previsto, certo, che i bambini possano giocare, insomma, cioè, così sarebbe veramente il caso di pensare a degli spazi apposta per i bambini negli aeroporti, quello sicuramente. Allora, vengo invece alle iniziative che a partire da questo lunedì, per l'appunto, punteggeranno tutto il 2023. Sono tante le idee, vogliamo accennarne a qualcuna?
Sì, abbiamo deciso di festeggiarci perché appunto da questi inizi che raccontavo un po' avventurosi, adesso il Castoro è la prima casa indipendente per casa editrice indipendente per ragazzi, quindi insomma di strada ne abbiamo fatta veramente tanta. E allora quest'anno è un po' l'occasione per mettere un punto fermo e dire ok, siamo arrivati qua e adesso lanciamoci nei prossimi 30, insomma vediamo che succede. Quindi faremo, intanto abbiamo preparato un catalogo storico per mettere a punto i 1500 libri che abbiamo fatto in questi anni, quindi insomma non perderne la memoria, quindi abbiamo fatto questo lavoro a mio parere molto importante. E poi faremo un catalogo, noi lavoriamo molto con le scuole, quindi proponiamo ogni anno dei percorsi, delle guide, insomma degli incontri con i nostri autori. Abbiamo un progetto scuole che funziona molto, insomma, dentro la scuola, e quest'anno abbiamo deciso di pubblicare un fascicolo con, molto speciale, in cui si racconta all'inizio in maniera molto didattica e molto anche divertente, perché hanno fatto i ritratti di noi in casa editrice, come si fa un libro, quindi dall'idea dell'autore come poi questo oggetto arriva in libreria, perché è una parte sempre molto misteriosa per i ragazzi, no? Sì. Che immaginano che c'è un autore e poi c'è il libro, insomma, in libreria, non è che in mezzo ci sono tanti passaggi. E invece è così, raccontiamo questo percorso, e poi pubblicheremo quest'anno un po' di libri della nostra storia che erano stati appunto successi, poi siccome si pubblicano cose nuove rimangono un po' nascosti, e quindi certamente, come citavo prima, Pittau e Gervais, alcuni libri di Gilles Bachelet, sempre libri illustrati. Un libro che ha avuto un grande successo sulla bomba atomica, che si intitola appunto L'Atomica, insomma alcune riprese dal nostro catalogo, e poi certamente avremo anche festeggiamenti di quelli proprio festeggiamenti, ecco, perché bisogna anche divertirsi.
Bene, allora buon compleanno al Castoro, noi vi ricordiamo che andando sul sito e poi sui social del Castoro trovate tutti gli appuntamenti, tutte le iniziative. Io ringrazio Renata Gorgani anche per aver ricostruito in breve questa lunga storia, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, a buona presto. Giornata.
Home.
dedicato ai giovani lettori che in 30 anni hanno decretato il successo del Castoro, come ci raccontava Renata Gorgani. Vi ricordo dunque che ci sono tante iniziative, ovviamente moltissime, rivolte ai giovanissimi, per questo ve le segnalo particolarmente. Trovate tutto quanto, tutto quello che succede adesso e nei prossimi mesi per festeggiare i 30 anni del Castoro sul sito del Castoro o sui social del Castoro. Adesso andiamo a Cremona, ci andiamo spesso per parlare di liuteria, violino, insomma di delle cose importanti che sono state fatte e saranno fatte a Cremona anche in ambito musicale, ma stavolta, anche se restiamo al Museo del Violino di Cremona, la mostra di cui vi parliamo si intitola Pictura Tacitum Poema, miti e paesaggi dipinti nelle domus di Cremona. Ci sono tante domus notissime in Italia, forse quelle cremonesi lo sono un po' meno. Una mostra di affreschi e frammenti recuperati in scavi cominciati 20 anni fa ed esposti per l'appunto al Museo del Violino di Cremona. Ce ne parla, come sempre nel suo servizio del lunedì, Tiziana Ricci.
È una mostra di storie e anche di grande storia quella che il Museo Civico Archeologico di Cremona, insieme alla Sovrintendenza del Territorio, presenta fino al 21 maggio al Museo del Violino. Il titolo, Pittura Tacitum Poema, si riferisce a una frase attribuita a Cicerone: se la poesia è una pittura parlante, la pittura deve essere una poesia silenziosa. Dicevamo grande storia perché si riferisce alla battaglia di Cremona, quella avvenuta nel 69 d.C., l'anno dei quattro imperatori. È stata una battaglia cruenta, terribile, che ha lasciato in città delle rovine disastrose, e le due domus romane, la domus del Ninfeo e la domus dei candelabri dorati, sono andate quasi completamente distrutte. Però negli incendi, annerite dagli incendi, dalla violenza della battaglia, eccetera, si sono salvate delle testimonianze di migliaia e migliaia di frammenti. Sono riemersi un ventennio fa dal sottosuolo, dagli scavi, e questi frammenti sono stati recuperati, catalogati, in parte restaurati, per quanto possibile rimessi insieme per cercare di ricreare l'affresco nella sua interezza e ritrovare queste scene che impreziosivano le domus di Cremona. Storie come quelle dipinte nella stanza di Arianna, nella domus del Ninfeo, oppure anche il tema dei Lari. Sono gli affreschi che riportano al culto dei Lari, evidenziano il gusto per l'Egitto, e questi temi sono ben rappresentati negli affreschi della domus dei candelabri dorati, che era un'altra sfarzosa residenza cremonese, e questi frammenti noi li vediamo in mostra. Li vediamo in mostra anche quadri, affreschi, anche affreschi che vengono dal Museo Archeologico e quindi da Pompei. Questa mostra è stata curata da Nicoletta Cecchini, Marina Volonté ed Elena Mariani, che è archeologa, che sentiamo.
E pochi lo sanno, perché purtroppo, diciamo, a vista è rimasto poco, ma Cremona è stata con Piacenza la più antica colonia romana del nord.
E quindi queste domus sono di quell'epoca lì? Allora, primo secolo avanti Cristo?
Sì, allora la domus del cosiddetta del Ninfeo, che è stata scavata proprio nella piazza qui di fronte, era ha avuto delle fasi molto antiche. La fase, il momento in cui è stata più splendida, diciamo, il suo momento migliore è stato durante l'età augustea, quindi nei decenni finali del primo secolo avanti Cristo, che è il periodo a cui risalgono questi affreschi che abbiamo ritrovata. E invece la domus di Via Colletta è un pochino, in realtà è una casa molto antica, però gli affreschi, diciamo, che vedete esposti in mostra sono più recenti, sono un pochino più recenti, sono della prima metà del primo secolo d.C., grosso modo.
Allora, qui vediamo dei frammenti per la ricostruzione di alcuni affreschi, ed è anche il frutto di un lavoro lunghissimo, no? Che lei ha fatto, credo, con altri suoi colleghi, non so. Come si fa ad arrivare a un soggetto, a capire da questi piccoli frammenti com'era l'affresco?
Allora, sì, dunque è un lavoro molto lungo, devo dire, da un lato entusiasmante, dall'altro desolante in certi momenti. Perché ci vuole una grandissima pazienza. Dovete considerare che sono pareti dipinte che sono state ridotte in frantumi dalle vicende varie, nel caso nostro da una terribile guerra, sono materiali quindi molto delicati che si conservano con grande difficoltà. Nel caso specifico nostro, quello della stanza d'Arianna, abbiamo trovato, è rimasto, diciamo, recuperato nel cantiere metà grosso modo della stanza. Solo delle pareti, perché il soffitto, che era in uno stucco meraviglioso di gesso purissimo, non siamo riusciti a raccoglierle. Quello è stata davvero una grande sconfitta, perché ci esplodeva nelle mani appena lo toccavamo. È un grande peccato, abbiamo fatto di tutto, ma davvero non è stato possibile. Purtroppo certe volte bisogna arrendersi, la storia ha il suo peso, diciamo. Però siamo molto contenti perché abbiamo recuperato comunque metà di questa stanza, e che è come un grande puzzle, del quale però non si ha l'immagine davanti. I romani chiamavano molto, appunto, contrariamente a noi, le pareti dipinte, però non facevano una parete che fosse uguale all'altra. Quindi ci sono delle mode, ovviamente, delle cose che ritornano nel tempo, e per fortuna abbiamo Pompei, qualche cosa a Roma che ci fanno da confronto, quindi partendo...
Qui avete dei quadri stupendi che vengono dal museo archeologico.
Esatto, abbiamo chiesto proprio per far capire meglio, perché comunque esponiamo dei frammenti più o meno grandi, più o meno restaurati, ma per far capire come fosse, per, come dire, poter ricostruire nella mente dei visitatori quali fossero i modelli e come funzionassero anche le nostre pitture, abbiamo chiesto appunto l'aiuto del Museo di Napoli, che sapete del Museo Archeologico di Napoli ha un patrimonio incredibile che viene da Pompei, e quindi loro ci hanno prestato alcuni quadri, una selezione ovviamente perché ne hanno moltissimi, e abbiamo chiesto tre quadri, no, anzi di più, ce ne sono sei, di quelli che potevano essere più significativi rispetto ai temi della pittura, ecco, che noi esponiamo, in modo da diciamo rendere più piacevole la visita e soprattutto più comprensiva, ecco.
Queste domus che ci sono qui a Cremona si possono visitare oppure ci sono solo dei frammenti?
Allora, purtroppo, dunque, per quel che riguarda la domus del Ninfeo, in realtà nel parcheggio che c'è proprio qui sotto la piazza c'è una zona dove ancora potete vedere quella che era una vasca del giardino, quindi una fontana sostanzialmente, il fondo di una fontana grandissima che aveva questa domus. Questa domus era doveva essere una cosa meravigliosa, con due grandi giardini, con fontana,
famiglie nobili,
comunque sicuramente livello altissimo. Noi pensiamo probabilmente, come dire, il maggiorente della città, l'uomo più potente, almeno in questa fase delle pitture, quindi in età augustea, tanto che appunto le pitture di questa stanza rimandano con tanti motivi al mondo di Augusto, proprio il suo, quello dell'imperatore. È proprio un modo per il padrone di casa di dire: io lo conosco, io sono un suo amico, sono stato da lui, ho visto gli ambienti più privati della sua casa, perché quelli sono rimandi agli ambienti più privati, sono io, è un'espressione di status anche la pittura, come sempre, no?
Dunque, abbiamo sentito Elena Mariani, archeologa appassionata, e ci spiegava che è un lavoro lunghissimo quello che c'è ancora da fare, perché questi frammenti che sono stati recuperati negli scavi sono tanti, e insomma l'obiettivo è quello di ricreare il più possibile in modo completo gli affreschi, ma per fare questo occorrono dei fondi, e insomma anche il Ministero finora ci ha sentito un po' poco, quindi c'è un grande appello rivolto alle istituzioni, al Ministero, ma anche ai privati, anche a persone o a imprese che vogliano sostenere e promuovere questo intervento così importante. Ecco, chi volesse farlo si deve rivolgere al Comune di Cremona, al Museo Archeologico, al settore cultura del Comune di Cremona.
City streets passing.
E dunque vi abbiamo parlato di una mostra, come avete sentito, di questi affreschi o resti di affreschi dalle domus cremonesi al Museo del Violino di Cremona. La mostra è in corso proprio in queste settimane, si intitola Pictura Tacitum Poema. Fra poco la seconda parte di Cult.
State ascoltando Radio Popolare.
Just in time, you found me just in time. Before you came, things were running low. Oh, I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all. Then I met you, and now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Love came just in time. You found me just in time. You changed my lonely life. That happy day. That happy day.
Ricky Lee Jones, Just in Time, brano in realtà recentissimo, anche se è chiaro, insomma, strizza l'occhio il mondo del crooning di tanto tempo fa. Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di quest'oggi, come sempre però con voi fino alle notizie delle 12.30. Oggi vi parliamo di una personale, la definiremo così se si trattasse di un artista individuale, ma si tratta di una compagnia di cui abbiamo parlato spesso, anche perché ha scelto una direzione nelle proprie produzioni, nei propri lavori, che a noi interessa molto. Loro sono gli Eco di Fondo e all'Elfo Puccini di Milano parte una rassegna di alcuni dei loro titoli più celebri, che rappresenta una vera e propria immersione, un'immersione teatrale, anzi immersioni teatrali. Sono tre i titoli che a partire da domani saranno in sala Shakespeare all'Elfo Puccini, e allora ne parliamo con uno dei membri della compagnia Eco di Fondo, Giacomo Ferraù. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno Ira, grazie a te, buongiorno.
Bello risentirsi anche a proposito di questo, che è anche questa che è proprio un'occasione per molti nostri ascoltatori di vedere alcuni vostri lavori che hanno punteggiato questi anni e che, messi l'uno accanto all'altro, spiegano bene, raccontano bene il vostro percorso, no?
Assolutamente. Grazie mille. Infatti questo Immersioni Teatrali per Cittadini Consapevoli ascoltavo sulla personale, pensiamo che sia una rassegna con focus proprio sul bullismo e sul cyberbullismo, che è un'occasione per noi più unica che rara. Noi siamo anche compagnia residente al Teatro del Fucuccini, abbiamo questa fortuna, ma è la prima volta in sala Shakespeare. Allora abbiamo provato a condensare tantissimi eventi, come raccontavi, nello stesso momento, nella stessa settimana. Si parla quindi di 3 spettacoli diversi per 10 repliche, 5 la mattina sono già sold out per le scuole, però le serali sono aperte a tutti e per questo vi invitiamo. I titoli sono appunto alcuni più recenti, altri invece spettacoli di quasi 9 anni fa. Quindi vi invitiamo martedì 14 e mercoledì 15 per vedere La Sirenetta, il giovedì 16 e il venerdì 17 Sono solo nella stanza accanto, sempre in orario serale alle 20:30, mentre domenica il 19 pomeriggio Narciso sarà dedicato alle famiglie verso le ore 16. Abbiamo cercato di mettere dopo ogni spettacolo un contributo di un esperto e anche un dibattito, perché è un po' il cuore in realtà del progetto. Un progetto che è nato principalmente insieme alla stagione scolastica ed è per questo che ci teniamo particolarmente, perché gli approfondimenti normativi sono stati curati in prima linea dai nostri attori e la nostra compagnia funziona come una grande famiglia, quindi sono entrati nelle classi, hanno raccontato dal vivo proprio diciamo delle leggi che tutelano le giovani, i giovani spettatori per raccontarle. E da questo abbiamo tratto degli approfondimenti teatrali, diciamo 3 incontri, sono 3 laboratori teatrali, proprio per condensare i loro pensieri, quindi sentiremo in scena i loro pensieri. Tutto questo sarà raccolto in una cosa di cui non ho ancora parlato, che è un altro evento che per noi sarà gigante e anche il cuore di tutta questa settimana, e sarà il 18, il sabato alle ore 16, Immersione tra i diritti l'abbiamo voluto chiamare. È un evento gratuito su prenotazione, sarà moderato dalla professoressa Elena Ferrara, che è promotrice della legge 7117 proprio per la prevenzione del contro il cyberbullismo. Ci saranno un sacco di interventi di esperti come la professoressa Favretti all'Università di Torino, il professor Croce per parlarsi di psicologia dell'addiction, Luca Palladini dei Sentinelli di Milano, Francesco Frongia che è regista e socio dell'Elfo e abbiamo avuto la fortuna anche di collaborare con lui, ma abbiamo tenuto anche che in questo evento ci fosse una presenza giovanile. Vorremmo che fosse una sorta di scambio intergenerazionale, quindi c'è Flavia Rizza che è testimonial della polizia stradale, c'è Andrea Bertocchi che è uno studente universitario che ha voluto lasciare la sua testimonianza su come il teatro abbia cambiato la sua vita, e infine, sempre intervallate appunto da questi laboratori, i 60 ragazze e ragazzi dell'Istituto Orsolino di San Carlo di Saronno faranno dei brevi spezzoni sul palco. Ripetevo che è il cuore solo perché è stato emozionante, avevamo con loro solo 3 incontri e sentire le loro voci è stato un po' il cuore del progetto, perché questo nostro tentativo di parlare con i ragazzi di bullismo e cyberbullismo è nato anche da un pensiero. Perché certo. Non provare a capire come i giovani possono raccontare questo tema, che spesso questo tema agli adulti. Quindi è un invito veramente su tantissimi fronti, per un pubblico davvero orizzontale.
E anche perché, insomma, questa è una cosa su cui voi siete sempre stati molto attenti, al fatto che le voci fossero anche e soprattutto, no, quelle dei giovanissimi o dei giovani e non quelle di chi con le migliori intenzioni magari ne parla, o meglio sono importantissime anche quelle, come dicevamo, no, di esperti, di studiosi, ma è inevitabile, è necessario sentire le voci di chi le racconta queste storie, no? Comunque di chi le vede con gli occhi della generazione che le vive.
Guarda, assolutamente, ci succede spesso di cambiare le parti di spettacolo, di cambiare anche il modo in cui si recitano le stesse battute, è una cosa che credo succeda a tutti gli spettacoli, dopo i confronti e i dibattiti. Ci succede spesso che di fronte a dei temi che sono enormi, e che hanno una duplice visione, perché quello che sappiamo sempre quando ci confrontiamo con i ragazzi, che in qualche modo quando li guardiamo, quando parliamo con loro, stiamo guardando in faccia il futuro, perché quello che pensano, quello che dicono, quello che si sta formando nelle loro anime, nelle loro menti, è in parte il futuro, è quello che accadrà domani. E spesso ci stupiscono, non solo per la maturità, ma anche per la coscienza di che momento storico hanno intorno, per la coscienza della difficoltà, per la coscienza da altri punti di vista, anche di una sorta di lascito che si ritrovano sulle spalle, soprattutto di riflessioni. Quando riportano, ecco, questi tre spettacoli che proponiamo, La Sirenetta per esempio ha un focus sull'identità di genere, perché è un adolescente che alla fine per un gesto d'amore rinuncia alla sua coda, alla sua voce, alla cosa più importante che ha, quello che la rende unica. E per i ragazzi, quando abbiamo fatto domande, c'è anche un contest dentro questo Immersioni, che è proprio raccontate qual è stata la vostra coda, voce, in un caso per ogni spettacolo c'è un contest che poi sarà premiato durante quest'ultima serata, e i ragazzi ci stupiscono sempre con delle risposte incredibili, perché a volte la coda o perdere la voce è molto legato a cose che potrebbero sembrare più piccole, ma che sono ferite profonde e che infatti vogliamo raccontare. Sono sempre in una fase in cui il racconto del mondo, la narrazione del mondo che hanno intorno, fatta nella prima persona, a volte è salvifica. I testi che hanno scritto sono stati per noi oggetto di comprensione anche del mondo con cui ci rapportiamo. Anche se non solo nella stanza accanto, che parte poi purtroppo da un caso di cronaca vera, in cui due gamers ritrovano che un terzo gamer non sta giocando più con loro e pensano sia un ragazzo che si è suicidato, anche in questo caso abbiamo ascoltato delle storie, abbiamo ritrovato delle tracce che sinceramente non pensavamo di incontrare, di persone che hanno in maniera apertissima, forse con, ecco, questo se posso dirlo in piena sincerità, io non sarei stato altrettanto potente alla loro età, quindi anche questa è una cosa bella, mi ammettere che hanno passato dei pensieri, se non suicidi, quantomeno di pensieri di rinchiudersi in una camera, lasciare fuori il mondo, pensieri autolesivi. E questa cosa ci stupisce nella quantità in cui viene raccontata adesso con un'apertura, quando viene fatta la domanda giusta, quando stiamo cercando di trovare la chiave, ecco, per poterlo condividere, perché parlarne è già parte della risoluzione.
È molto molto interessante. Allora, Giacomo Ferraù, ecco, di fondo, ricordiamo i tre spettacoli e le date, oltre a questo importante incontro sabato 18 a partire dalle 16.
Sì, allora i tre spettacoli sono La Sirenetta il 14 e il 15 febbraio alle 20:30, il giovedì 16 e venerdì 17 lo spettacolo è Sono solo nella stanza accanto, sempre alle 20:30, domenica 19 pomeriggio lo spettacolo Narciso per le famiglie dalle ore 16 e infine appunto l'evento che si chiamerà Immersione tra i diritti il giorno 18 con prenotazione gratuita ma obbligatoria alle 16. E speriamo che veniate in tanti.
Sicuramente, allora lo ricorderemo ancora quando, insomma, saremo anche sottodata nel weekend, e naturalmente si parte domani, avete sentito, cioè domani martedì 14. Grazie davvero a Giacomo Ferraù, un saluto a tutta la compagnia Eco di Fondo, a Elfo Puccini di Milano per tutta la settimana in sala Shakespeare. Grazie, a risentirci.
Grazie mille, Era.
A presto.
Grazie, buona giornata.
Looking like some clear skies, I finally opened up my eyes. Living in a lost time, the dawning of a brand new man. So much blood on our hands. King and queen of being lonely. Comes a cause walking in the land.
Insomma, bello ritrovare una delle artiste della settimana che abbiamo avuto recentemente a Radio Popolare, Wasteblood, con il suo Children of the Empire, un artista che ce ne ricorda tante altre, pur avendo un tratto di innegabile originalità, mentre noi siamo arrivati all'ultima parte di Cult di quest'oggi, fra poco la rubrica a cura del maestro Giuseppe Califano che ci aggiorna su tutto quello che accade nella settimana della musica classica. Noi però intanto vi vogliamo tanto un saluto a Max Cignarelli che mi scrive e mi ricorda che oggi è la giornata mondiale della radio ed effettivamente è qualcosa che vale la pena di ricordare e in qualche modo lo considera il compleanno di Radio Popolare e un'occasione per salutarci e celebrarci, quindi grazie Max come sempre, che invece mi ricorda anche a proposito di quello che diceva Giacomo Ferraù della compagnia Eco di Fondo, che per tutta la settimana è l'Elfo Puccini con i suoi spettacoli che sono dedicati proprio al mondo dei giovanissimi, anche al mondo del disagio dei giovanissimi. Parlava per esempio del fatto che in rete aumentano i messaggi che sono portatori di odio verso i disabili. Se ne parla sul portale superando.it, che spesso Max ci consiglia. Questa è uno degli approfondimenti che ci segnala questa mattina. Vi segnalo invece che Gerardo Colombo ed Elena Janecek quest'oggi alle ore 18.30 al Memoriale della Shoah di Piazza Safra a Milano dialogheranno con Mara Fazio, che ha da poco dato alle stampe per Bollati Boringhieri Dal giardino all'inferno, lettere di una nonna ebrea dalla Germania 1933-1942. Che appunto racconta di un dialogo tutto epistolare fra due rami di una famiglia divisa dai fatti drammatici del periodo che vi abbiamo appena raccontato. Dunque questa sera alle 18.30 al Memoriale della Shoah, Mara Fazio, autrice del libro, insieme a Gerardo Colombo ed Elena Janecek. Adesso, come vi anticipavo, è il momento di parlare di musica classica. Lo facciamo come tutti i lunedì, o quasi, con il nostro Giuseppe Califano.
Buongiorno Ira e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ancora una settimana piena di musica qui a Milano e iniziamo con un appuntamento questa sera in Scala alle 20, c'è il ritorno di Maurizio Pollini, che insomma quest'estate aveva avuto alcuni problemi di salute, ma ritorna finalmente sul palco della Scala per il ciclo dei grandi pianisti alla Scala e con i suoi pezzi assolutamente pezzi forti del suo repertorio, che ha veramente sondato in maniera profonda. E quindi iniziamo con Schoenberg, con l'esecuzione dell'opera 11, dei brani per piano dell'opera 11 e dell'opera 19, le due raccolte in cui non era ancora, come dire, dodecafonico, ma c'era quella che lui stesso chiamava l'emancipazione della dissonanza, e molto molto affascinante. E poi c'è la riproposizione di un lavoro che Luigi Nono aveva dedicato al nostro pianista milanese nel 76, che è Sofferte onde serene con pianoforte nastro magnetico, curato da Alvise Vidolin per la regia del suono. E il recital poi si conclude con tutta la parte dedicata all'amatissimo Chopin, con la mazurka la numero 3 opera 56, la barcarola opera 60 e lo scherzo numero 1 opera 20. Poi naturalmente tutti sperano in diversi bis di Pollini. Appuntamento questa sera in Scala alle 20. Mentre per la Società del Quartetto, un altro grandissimo pianista, Igor Levit, che attivo veramente con un repertorio vastissimo, da Bach alla contemporanea, ma amatissimo soprattutto per il suo Beethoven. E martedì sera in Sala Verdi alle 20.30 per la Società del Quartetto ci ripropone appunto le ultime tre sonate di Beethoven, che sono veramente dei monumenti del pianismo. nella storia del pianoforte. Ancora un altro pianista invece per la società dei concerti, questo è mercoledì sera alle 20:45, a 19 anni ha vinto il concorso Chopin di Varsavia e poi insomma lui è nato a Seul nel 94, quindi assolutamente giovanissimo e da quando insomma ha vinto il concorso Chopin è davvero una carriera internazionale e il programma è veramente impaginato in maniera molto intelligente e molto originale. Iniziamo con Handel, nel pianistico lo ascoltiamo davvero poco, e la suite numero 5 e poi una ciaccona di Sofia Gubaidulina, quindi insomma il passato rivisto da una compositrice contemporanea, e poi ancora il brano di Brahms, le 25 variazioni fuga opera 24 su un tema di Handel, quindi tutti i brani davvero collegati fra loro, e finiamo poi con sempre con Brahms i Klavierstück opera 76, gli studi sinfonici opera 13 di Schumann. Appuntamento mercoledì alle 20:45 in conservatorio. Ancora tanti appuntamenti, è difficile insomma non posso non raccontarveli, quindi siamo in scala mercoledì, giovedì e sabato, è la stagione della filarmonica e c'è ahimè il forfait di Daniel Harding che per problemi familiari deve rinunciare a questo impegno, ma viene sostituito da un grandissimo che è Daniel Barenboim, che ha accettato di sostituirlo mantenendo intatto il programma, e si parla della sinfonia, delle ultime tre sinfonie di Mozart, la 39, la 40 e la 41, la Jupiter, e quindi questo trittico sinfonico di Mozart sarà, insomma, vedrà Barenboim ritornare in scala. E vi segnalo anche le due stagioni che sempre seguiamo, quella dei pomeriggi musicali al Teatro dal Verme, con i due appuntamenti di giovedì alle 20 e sabato alle 17, dove c'è Carlo Boccadoro alla testa dell'orchestra dei pomeriggi, con la Sinfonia Parigi di Mozart, quindi ancora Mozart, la Sinfonia Classica di Prokofiev, e poi insomma abbiamo Boccadoro, quindi sappiamo che arriva la musica dei nostri giorni, quindi un lavoro di Michael Nyman che è del 1997, ma è una prima italiana, e poi una prima assoluta dello stesso Boccadoro che si intitola Afternoon Variations, e quindi insomma curiosissimi anche di questo appuntamento. E invece per l'Orchestra Sinfonica di Milano in Largo Mahler, giovedì 20:30, venerdì alle 20 e domenica alle 16, il direttore russo Andrei Boreiko sceglie per ritornare nel nostro auditorium di Largo Mahler la Sinfonia di Shostakovich, la numero 7, un'opera di guerra, la cosiddetta Leningrado, e insomma che tiene in tutto il programma, grande vista le sue dimensioni e soprattutto vista l'intensità emotiva di questo lavoro incredibile, scritto in anni di guerra lontani ma ahimè così vicini, e quindi insomma davvero c'è tantissima musica come sempre qui a Milano, e buona settimana musicale a tutti.
Push my head underwater, see how long it'll hold. Way down and deep in, rinse the sins of my clothes.
E grazie a Giuseppe Califano, che ritroveremo anche la prossima settimana con la sua rubrica dedicata agli appuntamenti di musica classica. Noi siamo arrivati alla fine di Cult di quest'oggi, fra poco le notizie, insomma giornata significativa da tanti punti di vista, dal punto di vista elettorale, soprattutto per ovviamente la Lombardia e il Lazio, ma non aggiungo altro a quelle che saranno poi le notizie e poi gli approfondimenti sui risultati di Radio Popolare. Una sola comunicazione di servizio: questa sera non venite in auditorium Demetrio Stratos per il Suggeritore Night Live, proprio perché insomma la giornata elettorale si vedrà che tipo di risultati darà. Vi proporremo una selezione di alcune veramente particolari esibizioni che abbiamo avuto nel nostro auditorium i lunedì passati, e vi diamo fin d'ora appuntamento a lunedì 20, il prossimo lunedì, non questo, con lo spettacolo ispirato alle Troiane di Euripide, i giovani attori ucraini guidati da Matteo Spiazzi, che saranno appunto, ci proporranno questo spettacolo che hanno elaborato proprio in quest'anno in cui sono stati lontani dalle loro famiglie. E nel cortile di Radio Popolare ci sarà la pebedda e soprattutto il borscht preparato da altrettante specialiste ucraine. Risentirci, noi torniamo domani alle 11:30. Adesso le notizie.
I was drowning, drowning, drowning in the open, no grip.